Laudetur Jesus Christus. Giovedì 25 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I due importanti interventi di ieri a Washington, Joe Biden, che ha spiegato i motivi del ritiro della corsa dalla Casa Bianca, e poi il discorso al congresso americano del premier israeliano Netanyahu. Vigilia di Parigi 2024, cresce l'attesa, domani la cerimonia inaugurale dei 33esimi giochi olimpici sulla Senna. Papa Francesco nel post di ieri, una società fraterna si basa sull'alleanza tra giovani e anziani. Le 8:40 secondi, buongiorno da Giancarlo Lavella. Stati Uniti dunque in primo piano, il presidente Joe Biden si è rivolto poche ore fa agli americani con un discorso alla nazione spiegando i motivi del suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca. La soluzione migliore è passare il testimone ad una nuova generazione, ha detto Biden riferendosi alla sua vice Kamala Harris, ormai lanciata alla candidatura ufficiale del Partito Democratico. Il servizio di Gianmarco Murroni.
Nessuna ragione medica, ma la consapevolezza che era necessario fare un passo indietro per il bene del paese e del partito. Nonostante le pressioni sempre più crescenti dei democratici e le polemiche in seguito al dibattito televisivo con lo sfidante Donald Trump di un mese fa, credo che il mio primato come presidente, la mia leadership nel mondo, la mia visione per il futuro dell'America meritassero un secondo mandato, ma niente può ostacolare il salvataggio della nostra democrazia e questo include l'ambizione personale. Dallo studio ovale della Casa Bianca, Biden suggella così una carriera di 50 anni, diventando il primo presidente in carica a non cercare la rielezione dal 1968. Ma fino a novembre, ha assicurato, mi concentrerò sul mio lavoro di presidente. Prossimo appuntamento oggi con Benjamin Netanyahu in visita a Washington. Ora dovete scegliere tra la speranza e l'odio, tra l'unità e le divisioni, ha proseguito Biden, evocando indirettamente la figura di Trump e rinnovando il suo endorsement a Kamala Harris, candidata principale come nuovo leader del Partito Democratico.
E a Washington un altro atteso discorso è stato pronunciato ieri al congresso americano, quello del premier israeliano Benjamin Netanyahu in visita negli Stati Uniti. USA e Israele devono restare uniti, ha detto, così vinceremo e sarà una vittoria totale. Parole tutte via che hanno diviso il congresso. Oggi alla Casa Bianca l'incontro col presidente Biden per discutere del cessate il fuoco e del rilascio degli ostaggi a Gaza. Ci riferisce Roberta Barbi.
Non uno scontro di civiltà, ma tra la barbarie e la civilizzazione. Per far trionfare le forze della civiltà, Stati Uniti e Israele devono restare insieme. Questo è il cuore del discorso tenuto ieri dal premier israeliano Netanyahu davanti al congresso americano, durante il quale ha esortato gli Stati Uniti ad accelerare con gli aiuti militari. Un discorso in cui il premier ha ricordato quanto accaduto il 7 ottobre 2023, un orrore paragonato a 20-11 settembre in un giorno, che ha trascinato 255 persone nelle prigioni di Gaza. E proprio sugli ostaggi e sul dovere di riportarli a casa si concentra il commento dell'ex speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi, che ha affermato che questo ora deve essere l'obiettivo di Israele. Un obiettivo assieme a quello del cessate il fuoco, che sarà al centro del tanto atteso incontro di oggi alla Casa Bianca tra Netanyahu, il presidente Biden, e la vicepresidente e probabile candidata democratica Kamala Harris. Proprio a Biden ha già rivolto ieri un ringraziamento per mezzo secolo di amicizia con Israele, ma un ringraziamento lo ha rivolto anche all'ex presidente Trump, artefice dello spostamento dell'ambasciata americana a Gerusalemme.
Intanto nella striscia di Gaza, in base ai bilanci forniti da Hamas, sfiora ormai le 40.000 vittime il numero delle persone rimaste uccise dall'inizio del conflitto. I militari israeliani hanno recuperato a Gaza i corpi senza vita di 5 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso, giorno del sanguinoso raid del movimento islamico in cui vennero trucidate 1.400 persone. Si moltiplicano i commenti, intanto, sull'intesa firmata a Pechino da Hamas, Fatah e altri 12 gruppi palestinesi per un governo d'unità nazionale ad interim al termine della guerra di Gaza. Commento negativo da parte di Israele, mentre di diverso tenore i giudizi della comunità internazionale. Giorgio Bernardelli, direttore responsabile di Asia News, spiega il senso dell'accordo al microfono di Silvia Giovanrosa.
Bisogna capire quanto si tratta di una dichiarazione politica e quanto invece è una reale possibilità sul terreno in questo momento, anche perché un'intesa di questo tipo significherebbe un qualche tipo di ruolo politico per Hamas, che invece sia Israele ma anche buona parte della comunità internazionale ha sempre rifiutato.
Si prevede la ripresa dei colloqui di pace, è un caso che questo accordo arrivi in questo momento?
È aperta concorrenza, mentre si parlava dell'accordo per Pechino, è emerso la notizia di un incontro tra rappresentanti di Israele, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti che aveva al centro proprio la questione del dopoguerra. Ma il grande rischio è che queste forze, insomma, in qualche modo ciascuno tira per i propri interessi da una parte e dall'altra la soluzione del conflitto, non aiuti a risolvere i problemi ma finisca per aggravarli.
Da Odessa a Kiev, un viaggio tra le ferite della guerra, la fede di un popolo, la speranza di rinascita per stringere tutti nell'abbraccio del Papa. Questo è il senso della visita in Ucraina del segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, rientrato ieri in Vaticano. Il porporato nell'incontro col presidente Zelensky ha parlato dell'impegno per la ricerca di una pace giusta. Andiamo nelle Filippine. Il tifone Gaemi, dopo aver portato morte e devastazione su parte dell'arcipelago, da qualche ora sta battendo le coste orientali di Taiwan e minaccia anche la Cina, lasciandoci dietro devastazione e morte, appunto. E nelle acque della baia di Manila, rischio di disastro ecologico, è affondata una petroliera con 1,5 milioni di litri di olio combustibile. Subito scattata la corsa contro il tempo per evitare dispersioni del carico nell'ambiente, anche se una scia lunga chilometri di carburante è già stata rilevata. E siamo a Parigi, lo avete sentito dai titoli, tutto pronto per l'inizio dei 33esimi giochi olimpici che prenderanno ufficialmente via domani. Tanti atleti di 205 paesi pronti a sfidarsi in quella che saranno Olimpiade all'insegna dei valori sportivi, ma segnata anche dalle guerre che affliggono varie zone del mondo. Silvia Salis, vicepresidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, spiega l'importanza dello sport come strumento di pace.
La mia riflessione è che non esistano sport individuali, sport di squadra, tutti gli sport sono sport di squadra. Anche un atleta che fa uno sport individuale ha una squadra con la quale lavora, che coopera per il suo risultato. Quindi io penso che il valore più importante verso gli altri all'interno di una squadra sia la lealtà, cioè sapere che le persone che è vicino possono fidarsi di te e tu puoi fidarti di loro.
Papa Francesco ha invocato più volte la tregua olimpica. Quanto importante anche da questo punto di vista spingere su quello che dice spesso anche Papa Francesco, sia una tregua olimpica, andando proprio poi a sottolineare quelli che sono i valori dello sport.
Sicuramente le parole del Santo Padre sono di ispirazione per tutto il mondo, questo perché lo sport unisce e unisce per un motivo che va oltre, diciamo, le differenze che ci sono tra i popoli, le ideologie, perché lo sport si basa sulla meritocrazia, quindi è una profonda riflessione sul fatto che nasciamo tutti uguali con diverse capacità, diverse aspirazioni, e lo sport mette in luce questa uguaglianza nella diversità.
Sono quasi 50 milioni le persone vittime nel mondo di varie forme di schiavitù. 12 milioni di loro sono minorenni, lo dice il rapporto di Save the Children in occasione della giornata internazionale contro la tratta di esseri umani del prossimo 30 luglio. Si parla di forme di lavoro forzato, sfruttamento sessuale, costrizione ad eseguire attività illecite e matrimoni. Anziani e giovani possono realizzare insieme una società fraterna. Sul suo account @pontifex, Papa Francesco indica nel dialogo intergenerazionale una base imprescindibile per imparare la bellezza della vita. Il post è stato pubblicato ieri a pochi giorni da due date speciali. Ce ne parla Medeolo Monaco.
Abbiamo bisogno di una nuova alleanza tra giovani e anziani perché la linfa di chi ha alle spalle una lunga esperienza di vita irrori i germogli di speranza di chi sta crescendo. Così impariamo la bellezza della vita e realizziamo una società fraterna. Il post di Papa Francesco precede la memoria liturgica il 26 luglio dei Santi Gioacchino ed Anna e la giornata mondiale dei nonni e degli anziani domenica 28 luglio. I pontefici in più occasioni si sono soffermati sul ruolo degli anziani nella società. Papa Giovanni Paolo I, durante l'udienza generale del 6 settembre 1978, aveva ricordato questo episodio.
Io, vescovo di Venezia, andavo qualche volta nelle case di ricovero. Una volta trovo una malata, un'anziana, si è messa quasi a piangere. Ma perché piange? Mia nuora, mio figlio, non vengono mai a trovarmi. Vorrei vedere i nipotini. Non basta il caldo, il cibo, c'è un cuore.
Ci fermiamo qui, è tutto per ora. Da Alberto Giovannetti in regia e da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione. Tra poco Radio Vaticana con voi estate, mentre l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.